Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera parleremo di parecchie cose, parleremo sicuramente di qualche guaio giudiziario che stanno attraversando delle big della tecnologia, ma anche della sindrome della mucca pazza nell'intelligenza artificiale. Si chiama MAD e ne parliamo più ampiamente in seguito. C'è anche una vicenda che sta attanagliando l'opinione pubblica in Svezia riguardante l'educazione dei minori, e parleremo anche dei canali di WhatsApp che sono finalmente disponibili anche in Italia. Nella seconda parte della trasmissione invece avremo una gradita ospite per trattare di una nuova piattaforma che è comparsa, si chiama WorldCoin, ma lo scopriamo più tardi. Intanto Doppio Clic, come ogni settimana, comincia con un brano collegato bene o male a qualche elemento di attualità. Beh, l'attualità è che il 14 settembre scorso Amy Winehouse avrebbe compiuto 40 anni, e quindi noi ci ascoltiamo un brano, ma non uno dei più famosi. È un bellissimo brano tratto dal suo primo album, Frank, e si titola What Is It About Men?
Understand, once he was a family man, so surely I would never ever go through it firsthand. Emulate or the ship my mother had, I can help but demonstrate my Freudian fate. My alibi, bodeg in your guy, history repeats itself, it fails to die. An animal, aggression about what you got, I want it all. It's freaked up in my head, it's shoved under my face, and I question myself again. Why this is about me? My destructive side has grown on my wife, and I question myself again. Why this is about me? What is it about me? I'm nurturing, I just wanna do my thing, and I'll take the wrong man as naturally as I sing, and I'll save my tears for uncovering my fears. Our behavioral patterns to stick over the years, cause it's bricked up in my head, it's shoved under my bed, and I question myself again. Why this is about me? Now my destructive side in my head, and it's shoved under my
la voce di Amy Winehouse, che ricordo settimana scorsa avrebbe compiuto 40 anni. E io vi ricordo che potete sempre scrivere a doppioclic@radiopopolare.it per inviare commenti, suggerimenti, critiche, quello che vi pare. Invece, per interagire in diretta con me, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it oppure scrivere sms e o messaggi Telegram al 331-6214013. Ma adesso andiamo a vedere che cos'è successo nel mondo di internet e delle nuove tecnologie negli ultimi 7 giorni. E parlavamo di guai giudiziari o perlomeno amministrativi per le big tech. Partiamo da TikTok. TikTok si è vista recapitare una multa della bellezza di 345 milioni di euro. A farlo è stata la Commissione per la protezione dei dati irlandese, che bene o male per ovvi motivi è la punta di diamante delle varie autorità europee. Questo perché lo dico? Beh, perché sappiamo che l'Irlanda ha un regime fiscale particolarmente favorevole per le multinazionali e soprattutto per le aziende tecnologiche. Beh, in Europa di solito le sedi finiscono tutte lì e quindi anche tutte le cause per la violazione della privacy e delle norme europee e del trattamento dei dati arrivano da lì. C'è da sottolineare che non sempre la Data Protection Commission irlandese così sollecita, ma nel caso di TikTok sembra che si sia mossa con una certa decisione. Quindi 345 milioni di euro di multa perché? Beh, per un comportamento che il social network avrebbe tenuto fra luglio e dicembre del 2020. In pratica, in quel periodo, nonostante TikTok abbia rispettato il limite per cui non accettava utenti al di sotto dei 13 anni, beh, gli account di quelli tra i 13 e i 17 anni, quindi minorenni, venivano automaticamente impostati come pubblici all'interno del social network, e questo significa in buona sostanza che potevano essere visualizzati da tutti e commentati da tutti. Sappiamo che TikTok purtroppo i più grossi problemi a livello di protezione dei minori li ha da quel punto di vista. Beh, la società che fa capo ByteDance ha modificato il tutto in seguito, però per quei mesi di mancato rispetto delle norme sulle protezioni dei minori sono arrivati 345 milioni di multa. Allora, intanto io ricordo a Chiara che scrive su Telegram che tutte le puntate di Doppio Clic naturalmente sono disponibili in podcast sul sito di Radio Popolare, e quindi anche se ti sei persa la puntata di settimana scorsa te la puoi andare a risentire. Passiamo però a un caso un po' più clamoroso di guai giudiziari. Perché? Perché negli Stati Uniti è partito, si è avviato quello che alcuni hanno definito come il processo del secolo, cioè gli Stati Uniti contro Google. Google è accusato dal Dipartimento di Giustizia da 38 stati sui 50 che formano gli Stati Uniti di aver adottato delle tecniche scorrette per rafforzare il suo monopolio nel mercato dei motori di ricerca. In particolare, quello che finisce sotto la lente dei giudici in questo caso sono gli accordi che Google ha fatto con Apple, con Mozilla per quanto riguarda Firefox e con tutti i produttori di dispositivi Android, quindi non direttamente, diciamo, chi fa Android, anche perché lo fa Google, ma con tutti i singoli produttori di telefoni. Il tema qual è? Beh, il fatto che Google sia il motore di ricerca predefinito in tutti i dispositivi e in tutti i browser, e questo gli avrebbe dato un gigantesco vantaggio. Naturalmente l'opinione pubblica sta seguendo con trepidazione questo processo, perché nel caso in cui Google dovesse essere condannata ci sarebbero delle conseguenze notevoli. Allora, non solo una prevedibile mega multa, ma anche un impatto a cascata su tutto il resto. Quindi, per esempio, i dispositivi iOS di Apple, come i dispositivi Android, potrebbero essere costretti a mettere quelle classiche schermate che già abbiamo visto in Windows, in cui ci si chiede quale motore di ricerca vogliamo utilizzare. Seguiremo la vicenda. Il processo dovrebbe durare 10 settimane, quindi di tempo ne abbiamo. E con già un prevedibile ritardo sulla tabella di marcia, andiamo a parlare della sindrome da mucca pazza dell'intelligenza artificiale. Di cosa si tratta? Si tratta di un paper che è stato reso pubblico in questi giorni, anzi in realtà è stato pubblicato lo scorso luglio, da noi è arrivato con un filo di ritardo, che parla della sindrome MAD. Allora, l'acronimo sta per Model Autophagy Disorder, cioè disordine autofagico del modello. Qual è il tema? Noi sappiamo che gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono addestrati con dei dataset, quindi delle banche dati con delle informazioni. Le prime attività di addestramento sono state fatte sostanzialmente con dati presi da internet, quindi dati che presumibilmente erano creati da umani. Qual è il problema? Con l'avvento di ChatGPT, il fatto che vengano generati sempre più contenuti con l'intelligenza artificiale, internet si è riempita di dati sintetici, quindi creati dall'intelligenza artificiale stessa, ed è per questo che i ricercatori hanno utilizzato questa sorta di metafora, cioè quella della mucca pazza, perché uno dei problemi legati, non entro assolutamente nel merito perché è complicato, alla sindrome da mucca pazza era esattamente l'autofagia, cioè quella di mangiare degli altri animali quando non avrebbero dovuto mangiarli. La cosa interessante è intanto quello che succede. In pratica, avendo a che fare con dati sempre più simili, generati sempre allo stesso modo, dopo un po' in pratica l'intelligenza artificiale va fuori di testa e le va il cervello in pappa e comincia a scrivere delle cose che non hanno molto senso. Il problema, secondo i ricercatori, dovrebbe essere risolvibile cambiando il modo di utilizzare questi dati, anche perché l'utilizzo di dati sintetici ormai è sempre più diffuso, perché banalmente costano molto molto meno che andare a rastrellare dati in giro per il web o in giro per i vari database. Visto il livello di implementazione dell'intelligenza artificiale, devo dire che spero che il problema venga risolto, altrimenti ci troveremo a fare i conti con algoritmi impazziti molto molto presto. Sono le 21:15 e quindi con una puntualità sconcertante rispetto a quanto mi aspettassi arriviamo al secondo brano di questa sera, anche questo legato a un tema di cronaca, il tema di cronaca che devo dire mi hanno fatto ridere più che altro i titoli che ho visto online, in cui quando Giorgia Meloni è andata a incontrare il suo amico Orban ha dichiarato combattiamo per difendere la famiglia e Dio. A me è venuta in mente immediatamente questa canzone.
Metteteci Dio. Yeah.
Un Vasco Rossi d'annata che credo avrà apprezzato soprattutto il nostro collega Alessandro Braga, che non si perde un concerto. E proseguiamo adesso con le altre notizie riguardanti il mondo di internet e delle nuove tecnologie. E veniamo, come anticipato, alla Svezia. Che cosa sta succedendo in Svezia negli ultimi mesi? È partito un dibattito per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti digitali nelle scuole. Il tema è il seguente: si teme che l'utilizzo di questi strumenti nelle scuole stia provocando in realtà un abbassamento delle capacità degli alunni. Allora, tutto deriva da un report la cui sigla in milanese fa un po' ridere perché è PIRLS, però è Progress in International Reading and Literacy Study, che viene condotto periodicamente ogni quinquennio in Svezia, e pare che ci sia un calo delle capacità dei bambini svedesi di quarta elementare rispetto al report precedente. Stiamo parlando di quello del 2016. Qual è il punto? Che la ministra dell'istruzione, che fa parte di una, diciamo, di un'alleanza di centrodestra, il suo nome è Lotta Edholm, ha colto la palla al balzo e ha cominciato a chiedere che vengano ridotti i livelli di digitalizzazione in aula. Apriti cielo, c'è un dibattito serratissimo, anche perché se noi pensiamo al periodo 2016-2021, forse qualche altro motivo per un apprendimento non proprio ottimale a scuola ce l'abbiamo, e si chiama Covid. In ogni caso, però, ci sono anche un po' di diciamo opinioni che vanno a favore della tesi della ministra. In particolare, quello che si dice è che l'utilizzo di tablet, lavagne elettroniche e quant'altro all'interno delle scuole porta a utilizzare quello schema veloce cui ci siamo un po' tutti abituati utilizzando i dispositivi digitali, e che nella fase dell'apprendimento questo non sia necessariamente un bene. La cosa naturalmente si scontra frontalmente con quelle logiche per cui si pensa che sia meglio addestrare i bambini il prima possibile a utilizzare strumenti digitali anche in vista dell'impiego lavorativo. Mi viene da dire però che se dovesse effettivamente evolvere questo dibattito e dovesse emergere che possa essere un problema, forse l'Italia da questo punto di vista ha un vantaggio, visto che si dice sempre che siamo indietro con la digitalizzazione nell'istruzione. E passiamo a WhatsApp, perché da pochi giorni in pratica WhatsApp ha messo a disposizione anche in Italia, insieme a altri 149 paesi per la verità, i canali, qualcosa di molto simile a quello che c'è già su Telegram. Se non usate i canali di Telegram, fra l'altro c'è anche il canale di Radio Popolare, questa è un'informazione di servizio, spiego brevemente di cosa si tratta. In pratica sono account in cui l'amministratore del canale può comunicare in maniera univoca, quindi a senso unico, nei confronti dei followers. Si chiameranno followers quelli di WhatsApp, mentre in Telegram, per esempio, in cui i canali ci sono da tempo, si chiamano subscribers. Allora, qual è la mossa del social network di Mark Zuckerberg? Se si vanno a guardare le descrizioni sul sito di Meta, si capisce benissimo dove sta andando a parare. Perché? Perché i canali dovrebbero essere uno strumento che permetterà a aziende, organizzazioni, società, qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di soggetto, di comunicare direttamente con gli utenti, i clienti, i fan, per esempio nel caso delle squadre di calcio, che sembrano essere le prime a essersi lanciate in questa avventura in Italia. Quindi ingolosisce in buona sostanza le società che hanno in questo modo un canale di collaborazione. Fra l'altro, chi gestisce il canale può anche mettere un link che permette poi di aprire una chat privata, quindi si può, tra virgolette, contattare l'eventuale azienda. Ma che gliene viene in tasca a il buon Zuckerberg? Come al solito, dati. Perché? Beh, WhatsApp ha un limite rispetto a Instagram piuttosto che a Facebook. Ha il limite del fatto che gli utenti sono meno profilabili e noi sappiamo benissimo che il modello di business di Meta è quello di profilare gli utenti per poi vendergli pubblicità. WhatsApp permette di profilare in qualche modo, in maniera, diciamo, molto evoluta gli utenti, ma non di capire proprio così facilmente quali sono i loro interessi, le loro passioni. Beh, coi canali diciamo che diventerà tutto molto più semplice, soprattutto in Europa. Perché? Perché recentemente WhatsApp, e credo che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Doppio Click se lo ricordino perché ne abbiamo parlato, aveva modificato le condizioni d'uso, dicendo in buona sostanza che avrebbe fuso le informazioni ricevute da WhatsApp con quelle di Instagram e Facebook, cosa che in Europa è stata assolutamente bloccata. Beh, adesso anche nel vecchio continente Zuckerberg ha la possibilità di fare una profilazione più precisa. E ne approfitto per rispondere a un SMS di Andreino, che si definisce come abbonato e quindi lo ringrazio perché sostiene la radio, che chiede: tutti i nostri dati e le nostre profilazioni le hanno più o meno tutte le aziende, perché noi comuni cittadini non possiamo averle? Come e dove si possono vedere i propri dati? Allora, intanto questo è un ottimo spunto per una puntata di Doppio Click che mi riservo di fare. Quello che ti dico è che ci sono delle procedure, alcuni soggetti offrono la possibilità di avere proprio un resoconto di tutte le informazioni che hanno registrato su di noi, ci mettono anche un po' a metterle tutte insieme perché sono tante e a inviarcele, però ci sono dei canali ufficiali e delle procedure ufficiali che si possono seguire. Beh, in una delle prossime puntate ne tratteremo sicuramente. Sono le 21:27 minuti, quindi siamo arrivati al giro di boa della trasmissione, giro di boa che segniamo con un altro brano. Allora, io lo ammetto, questo brano l'avevo pescato semplicemente per un riferimento di cronaca, una bella partita che ho visto sabato nel tardo pomeriggio, ma in realtà mi si è collegato indirettamente a un'altra notizia di cronaca che mi aveva abbastanza sorpreso, ed è questa iniziativa da parte di un membro della minoranza del PD che ha depositato una proposta di legge per aumentare le pene, quindi aumentare anche le carcerazioni dei piccoli spacciatori. E vediamo se qualcuno indovina, perché questa canzone dei Doors, ci sono un paio di motivi per cui potrebbe centrare con la notizia della proposta di legge di Andrea De Maria. Come on. Love my girl. She looking good. Come on. Five to one, baby, one in five. No one here gets out alive now. You get yours, baby, I'll get mine. Gonna make it, baby, if we try.
night is drawing near. Shadows of the evening crawl across the hill. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Come together one more time. Get together one more time. Get together one more.
La voce di Jim Morrison, questa era 5-2-1. Le particolarità relative a questa canzone sono se il 1 in 5, o meglio il 5-2-1 è un po' dubbio, perché Morrison non ha mai spiegato a cosa si riferisse. In realtà alcuni ipotizzano che fosse la proporzione fra giovani e anziani negli Stati Uniti in quegli anni, nel 69, altri che fosse la proporzione tra oppressori e oppressi, ma la cosa divertente che ho scoperto spigolando su internet è il significato della frase "They got the guns, we got the numbers", che già così è bella come canzone di rivolta, ma poi ho scoperto che in California in quegli anni il number era anche un joint, quindi è interpretabile anche come loro hanno le pistole e noi abbiamo i cannoni. Con Stevie Ray Vaughan entriamo nella seconda parte della trasmissione e posso dire buonasera Marta Abba.
Buonasera, ciao Marco.
Allora, Marta Abba, giornalista scientifica nonché fisica, specializzata in nuove tecnologie, io ti ho chiesto di essere in onda con me questa sera per parlare di una cosa che non è particolarmente conosciuta, anche perché è una piattaforma che è saltata fuori lo scorso 24 luglio e si chiama WorldCoin. Allora, lascio a te introdurre chi l'ha creata, perché secondo me questo già spiega un po' di cose.
Esatto, sì. Allora, il personaggio è Sam Altman, che appunto è il CEO di OpenAI, quindi insomma un nome che molti già conoscono proprio per OpenAI e ChatGPT, che è appunto la società che poi ha creato e lanciato ChatGPT, il nostro giocattolo quotidiano per alcuni. E insomma, questo giovane imprenditore è classe 85, giusto per inquadrarlo un pochino, ha abbandonato la carriera universitaria di informatica a Stanford per lanciare una serie di aziende e idee, tra cui appunto WorldCoin, di cui parleremo fra poco. Insomma, la prima, giusto per darci un'idea, la prima che lancia è un'applicazione mobile di social networking basata sulla geolocalizzazione, quindi già ci fa capire che insomma aveva in mente un piano, piani grandi, insomma, per utilizzare la tecnologia. Diventa presidente anche dell'Y Combinator e poi fonda con Musk OpenAI nel 2015, quindi insomma è poi il fondatore di OpenAI e poi diventerà appunto protagonista con ChatGPT, un po' delle cronache quasi quotidiane di chi si occupa di tecnologia.
Sì, fra l'altro noi ci troviamo ormai obbligati come giornalisti di settore a parlare sempre più di intelligenza artificiale, anche ogni tanto devo dire la verità controvoglia, ma è il tema del momento. Però possiamo dire che Altman è l'uomo delle distopie, perché se parliamo prima di geolocalizzazione, che era la paranoia di qualche anno fa, sì. Poi di intelligenza artificiale, che è la paranoia attuale, beh, con WorldCoin andiamo nella paranoia futura.
Esatto, è proprio per questo che è interessante, come abbiamo fatto, vedere un po' la sua carriera. Paranoia futura è l'identità digitale e già che ci siamo, colleghiamola anche con la finanza digitale e tutto il mondo cripto, giusto per unire due paranoie future che ci aspettano e rendere la sua idea ancora più distopica, quella di WorldCoin.
Allora,
sì.
Volevo dirti, se si naviga su internet cercando WorldCoin, si trova un bellissimo sito, devo dire che è veramente carino dal punto di vista estetico, un po' meno a livello di contenuti, perché lo dico in termini tecnici, non si capisce una mazza di esattamente cosa vogliamo fare, perché ci sono dei grandi paroloni, però quello che si capisce è che ci sono tre elementi che Altman ha creato e che vuole mettere insieme con WorldCoin.
Esattamente, i tre elementi sono un'identità digitale unica, che si chiama WorldID, una valuta digitale globale, che è il token WorldCoin appunto, e poi una sorta di ecosistema di servizi, chiamiamolo così, poi ovviamente approfondiremo, che si chiama WorldApp. Il tutto però è avvolto, come appunto pare bene sul sito, da una serie di promesse e di sogni, chiamiamoli così, non voglio essere troppo giudicante. Zero disuguaglianze e pregiudizi, un reddito universale base per tutti, quindi attenzione, siamo quasi alle promesse elettorali, e servizi digitali omogenei, efficienti su scala globale. Queste sono realmente le premesse con cui lui lancia WorldCoin, cioè afferma che questi sono i suoi obiettivi. Dietro ci stanno i tre elementi che ho citato e una tecnologia come quella della blockchain, che ormai conosciamo, diciamo, in tanti, non è una novità, però si appoggia sulla tecnologia blockchain.
Allora, a vederla così uno direbbe che figata.
Beh sì.
Poi però si va a vedere esattamente che cosa intende per le varie cose. Da dove vuoi partire? Dei tre.
Partiamo dalla criptovaluta, che è un po' quella che diciamo conosciamo tutti, insomma, di cosa si tratta più o meno, ed è forse la cosa più immediata. WorldCoin appunto è il nome di questa criptovaluta, che è un semplicissimo, cioè non ha niente di particolare, perché è un token che gira sulla rete mainnet di Ethereum ed è, diciamo, non ha caratteristiche particolari rispetto agli altri. È un token quotato, può essere scambiato su qualsiasi piattaforma di criptovaluta, sulle principali exchange, diciamo, quindi non ha niente di particolare in sé.
Quindi è la solita speculazione finanziaria digitale?
Ma no. Sembra, però questo, diciamo, è un po' l'apparenza. Questo token però è stato è alla base innanzitutto di un di un ecosistema di servizi digitali che arriverà ovviamente, ma è stato annunciato e fa parte del progetto. Servizi digitali che tutti conosciamo, cioè quindi soliti, trasferisco soldi, investo, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, quello che uno si aspetta di fare con una valuta digitale. E che è un ecosistema che Altman vuole ovviamente spingerà ad arricchire di tutto e di più, in modo tale che tu, una volta che entri nel suo mondo WorldCoin, fra poco vediamo come, hai tutto e stai lì, quindi obiettivo ovviamente di molti imprenditori, cioè stai nel mio mondo, fai tutto con le mie cose e così io ho tutto sotto mano e so cosa stai facendo. Il problema dove sta? Il problemino, la differenza, il punto di forza addirittura per alcuni, sicuramente per lui che l'ha creata, è come si entra in questo grande mondo WorldCoin. Si entra facendosi scansionare l'iride e ricevendo $50 come premio, tra virgolette, per essersi gettato in questa avventura.
Allora, diciamo Per essere uno che vuole portare la giustizia sociale nel mondo, abbattere le differenze, addirittura arrivare a un reddito universale, il metodo venditi l'iride per $50 non è proprio il massimo.
Sì, ma al posto del rene abbiamo l'iride, ma insomma il concetto è... Allora, sì, non è il massimo, ma se la sta giocando bene, e questo è preoccupante. Nel senso, prima spieghiamo un attimino come funziona la vendita dell'iride, tra virgolette, e poi cosa ha combinato. Allora, il concetto è proprio molto semplice, cioè ci si fa scansionare l'iride con una sorta di macchinetta che è grande come una palla da bowling, e si va lì e si guarda dentro e viene scansionato l'iride. Viene creato digitale, anonimo e non falsificabile per ogni utente, che diventerà un po' la prova globale di umanità. Cioè lui questa cosa qua se la sta vendendo, come dire, io scansionandoti l'iride ti do un'identità che è l'unica preziosissima che certifica che tu, nel mio caso Marta Abba, sei umana. Come se ci fosse bisogno di lui che me lo dice. Vabbè, comunque. E questo vuole essere proprio un certificato di umanità unico, proprio mio e basta. Che diventa preziosissimo per entrare nel suo mondo e fare ovviamente tutte le mie manovrine con i token di cui abbiamo parlato prima, eccetera, eccetera.
Cioè, riassumendo un attimo, il progetto è un po' simile a quello che sta proponendo, o meglio, di cui favoleggia ogni tanto Elon Musk con X, che dovrebbe diventare un ecosistema in cui si fa tutto, però in più ci aggiungiamo questa scansione dell'iride che permette di identificare in maniera univoca le persone. E a me ha colpito molto quello che hai appena detto, si vede, fra l'altro viene ripetuto alla nausea nel sito, che garantisce, da una sorta di certificato di umanità. Senti, non è un paradosso nel momento in cui, poi andiamo avanti sulla questione iride, non è un paradosso nel momento in cui stiamo parlando con lo stesso che ci sta riempiendo di intelligenza artificiale?
Ma paradosso oppure è una cosa logicissima se ci pensi. Cioè prima ti riempio il mondo di bot e poi ti dico aspetta, mo ti do io il metodo per non essere bot. Cioè, nel senso, questa roba a me ha fatto ghignare quando l'ho letto, ho detto furbetto questo qua. Cioè, prima crea un sacco di bot, fa un casino che adesso non si capisce più chi ha scritto cosa, chi ha creato cosa, e poi ti dice aspetta, adesso ti scansiono l'iride, dammi tutti i dati per favore, così io ti certifico che sei umano. Cioè sembra tutta una bella storia, no? Unendola.
Sì, no, diciamo che come strategia di marketing è perfetta. Marta Bass, senti, sono le 21:43, abbiamo ancora una quindicina di minuti. Io devo ancora mandare un brano, quindi lo mando adesso e poi andiamo verso la fine, parlando sempre di WorldCoin, ok? Tu resta lì. E io vi faccio sentire un brano che si intitola Zebra, che è suonato e cantato da John Butler, che ho avuto la fortuna di ascoltare quest'estate perché faceva da spalla, e certo uno se lo può permettere, a Ben Harper. I could be violent. E questo era John Butler, tra l'altro se vi è piaciuto vi consiglio di andare a cercare su YouTube il pezzo del concerto a Milano in cui fa una jam con Ben Harper e si sparano una versione da 26 minuti di Faded, io stavo per svenire, lo ammetto. Allora Marta, prima di ricominciare io ti leggo un po' dei commenti che stanno arrivando così capisci un attimo anche gli ascoltatori di Doppio Click di che genere sono. Davide, al quale non risponderemo secondo me perché chiede quanta banda ci sia a disposizione nel circuito Ethereum che gestisce Worldcoin, perché dice Bitcoin concede 3-7 transazioni al secondo e noi siamo 8 miliardi. Io francamente non ne ho la minima idea e non pretendo che tu lo sappia. Dimmi che non lo sai, anzi.
No, no, se okay. Vuoi lo chiediamo, ma al momento no. E sul sito sicuramente non c'è scritto.
No, sul sito no, perché il sito sembra il mondo dei sogni, sembra fatto da uno sotto
esatto. L'SD.
E invece mi piace molto Vincenzo perché dice: ma se da questa scansione dell'iride risulta che sono un androide, giuro che anche io sogno le pecore elettriche. Così hai capito chi ci ascolta in questo momento e puoi andare avanti.
Penso molto, Vincenzo.
Benissimo, puoi andare sulla linea Filippo Dicore sempre. Dunque, dicevamo, noi abbiamo questa bella scansione dell'iride che ci permette, ma correggimi se sbaglio, per il momento c'è la scansione dell'iride, ma non c'è poi lo strumento per rifare la scansione e dire ok, ti autentichi a qualcosa con questa scansione?
No, perché praticamente viene fuori una sequenza alfanumerica quando ti scansiona l'iride, che non è riconducibile alla tua identità proprio, cioè quindi poi come se lei si dimentica chi sei, però ti dà questa sequenza che viene messa sulla blockchain e tu rientri nel suo mondo attraverso, è come un po' una porta d'ingresso, quindi no, non c'è quella, il meccanismo che tu dici, però appunto nel momento in cui tu hai il tuo World ID, che è la tua sequenza alfanumerica, fa ridere chiamarla così, però è la tua identità, che però non è ricollegabile alla tua vera identità, cioè loro dicono di non avere tutti i tuoi dati, ma hanno questa tutto da dimostrare, tutta questa sequenza, e lì con questa cosa entri e fai tutte le tue cose nel loro mondo.
Fantastico.
La scansione dell'iride, andiamo, per accumulare utenti all'inizio, ne hanno fatto un botto di 2 milioni in pochissime settimane in tutto il mondo, si sono concentrati ovviamente in paesi emergenti, dove la somma che davano, che era di 25 token in cambio della scansione dell'iride, circa $50, era una somma significante, quindi questo costituiva un'esca. Quindi si sono concentrati su Asia, Africa e America Latina, in particolare un casino totale l'hanno fatto in Kenya. In Kenya, tanto che c'erano code nei supermercati e dove c'era questa scansione, cioè non dico che si prendevano a botte, ma quasi, per cercare di ottenere questo pagamento, ovviamente facendosi scansionare l'iride, cosa che il governo è intervenuto, ha stoppato tutto il progetto, perché 35.000 e passa, adesso mi sembra di ricordarmi giusto, 35.000 persone si sono fatte scannerizzare l'iride, in premio dovevano avere questi $50, invece tra l'altro era una sorta di truffa, nel senso che no, gli hanno dato questi 25 Worldcoin, ma che non riescono assolutamente a convertire nessun modo, scusami, non 35.000, 350.000 persone.
Ah, ok.
E praticamente, eh sì, e non riescono a ottenere il denaro, perché questo tipo di token al momento dovevano praticamente venderlo attraverso solo dei siti di scambio di criptovalute, oppure cercare di venderli tra virgolette in nero, e ovviamente la maggior parte delle persone è andata lì pensando di avere praticamente $50 in mano, non di dover fare tutto il bordello di Binance o altri scambi, perché cioè, comunque sono tutte persone che non hanno diciamo una grande abitudine a maneggiare token.
Guarda, fra l'altro io sto giocando con quel bellissimo pianetino che c'è sul sito, in cui si vede,
si chiama, penso.
Come si chiama?
Penso che sia quello che scannerizza l'iride, sarà Orb, no?
No, c'è proprio il pianeta Terra con tanti bei puntini e dei puntini blu che fa vedere dove sono, e vedo una strana concentrazione, a parte qualcuno a Palermo probabilmente, ma una strana concentrazione in Francia e Spagna,
Francia,
a parte
Spagna,
Kenya,
Inghilterra e Germania sono i quattro stati in cui è stato avviato all'interno in Europa. Sono perlomeno questi. In America, negli Stati Uniti non ancora, perché hanno dato dei problemi di sicurezza e legali, devono ancora sistemarsi, e invece ha fatto ovviamente il boom in tanti paesi, soprattutto appunto paesi emergenti, li hanno scelti appositamente ovviamente per mettere in ballo il meccanismo della promessa di soldi che avrebbe attirato più persone.
Ma uno di questi per esempio è l'India, perché lo vedo in questo momento, esatto. bella nera e azzurra sul pianetino, ma a me il riferimento all'India colpisce abbastanza, perché spigolando per il sito mi è capitato di arrivare a un punto in cui a un certo punto Altman spiega perché tutto questo sistema dovrebbe portare a far stare meglio i poveri nel mondo, eccetera eccetera, e fa proprio l'esempio dell'India, dicendo che nel 2021 l'India è riuscita a risparmiare più di 500 milioni di dollari nei programmi di sussidi utilizzando un sistema basato su analisi biometrica, quindi registrazione delle impronte digitali piuttosto che dell'iride, per ridurre le frodi. Mi verrebbe da dire, non sanno chi sei sto ciuffolo.
Sì, e poi l'India non è nota per avere questo grande rispetto, diciamo, del privacy e diritti. L'India sì, ha praticamente, tra virgolette, schedato con dati biometrici la maggior parte dei suoi cittadini, tanto che tra l'altro ha appena lanciato una piattaforma di formazione online proprio basandosi su questo stack di schedatura di dati di cittadini dal punto di vista biometrico, cioè la sta proprio utilizzando. Però è una piattaforma che addirittura ha ricevuto delle lodi da parte della Banca Mondiale, perché sembra che abbia permesso a molti soggetti unbanked di utilizzare, diciamo, di accedere alle finanze. Quindi diciamo che sta giocando un po' sporco, ma non così tanto, perché ci sono pareri contrastanti su questa modo di agire dell'India. Fatto sta che l'Unione Europea, attraverso l'Ufficio Statale Bavarese per la Supervisione della Protezione dei Dati, sta indagando su questo suo metodo già dal novembre 2022. Perché Bavarese? Brevemente, perché la società a cui fa capo e che dovrebbe, a cui fanno capo in teoria la raccolta dati, ha sede in questo territorio, non perché i bavaresi siano più...
Attenzione, se non ricordo male, allora è la filiale europea che ha sede in quella zona, ma la sede legale dell'azienda, che si chiama Tools for Humanity, una cosa del genere, è alle isole Cayman.
Ah sì, ma ha un ufficio all'interno dell'Unione Europea, ha un ufficio nel territorio bavarese, quindi all'interno dell'Unione Europea agisce lo Stato che ospita questo ufficio, tra virgolette.
Ok, io avevo una domanda di Brigitte, però secondo me abbiamo già indirettamente risposto, perché diceva: ho una domanda sulla scansione dell'iride, come si concilia con il fatto che eventuali malattie siano leggibili nell'iride e che quindi può cambiare nel corso della vita. Alla fine non si fa la scansione per il momento dell'iride, ma soltanto la conversione in un carattere alfanumerico. Ci sono...
Non è chiaro che altri dati rilevi, questo ovviamente non ci è dato sapere per il momento, ed è uno dei problemi infatti che c'è, quindi questo può creare dei problemi, non so come li gestisca, perché non l'ha dichiarato.
Sì, infatti devo dire che è terribilmente vago da quel punto di vista, però fa tutto un uso molto ampio di termini come open source, tutte cose rassicuranti e democratiche. Per una società con la sede delle Cayman.
Uno dei problemi è proprio il modulo di consenso, per esempio, per i dati biometrici e la nota sulla privacy, che sono dei documenti che in teoria, almeno per il GDPR e la legislazione europea, dovrebbero essere leggibilissimi e chiarissimi, in modo tale che possa dare un consenso consapevole, perché sono dati altamente rischiosi quelli che io gli sto dando, no? Quindi secondo il GDPR io dovrei essere assolutamente capace di dire sì e capire tutto. In verità ci sono due documenti di 3.800 parole, 3.400, tutti scritti praticamente in legalese, mezzo, insomma, incomprensibile, e in cui non, quindi chiaramente non c'è, uno dal consenso, ma è il classico modulo che schiaccio clic ma non so cosa sta dicendo. Quindi,
insomma, un altro dei problemi è questo. Sì. Insomma, pronti alla prossima distopia? Siccome abbiamo soltanto un minuto prima di staccare, allora Marta, intanto io ti ringrazio per... questa panoramica su WorldCoin e per aver terrorizzato ulteriormente.
Ma
tanto è il mio sport preferito. Gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, io approfitto di questi ultimi secondi per chiederti di raccontare dove sei il 23 di settembre alle 21 e che cosa fai.
Sono in quel di Monza, la mia città, e facciamo una gara tra poeti umani e appunto intelligenza artificiale, cioè GPT. Facciamo creare dei versi all'intelligenza artificiale, li facciamo creare dei poeti umani tra mezzino editore e poi vediamo chi fa i versi meglio, insomma. E sarà una serata di improvvisazione, divertente e insomma prendiamo un po' per i fondelli, tra virgolette, l'intelligenza artificiale, che vi assicuro, faccio un piccolo scoop, non crea grandi poesie, però è un modo anche per riflettere sulla creatività al giorno d'oggi.
Va bene, grazie mille Marta Bà, buona serata, alla prossima.
Grazie, a presto, ciao a tutti.
E alle 21.59, doppio clic, lascia spazio alla programmazione di Radio Popolare. Non mi sbilancio su che cosa ci possa essere dopo di me, visto che l'avevo detto al condizionale, ma settimana scorsa ho sbagliato. Di sicuro alle 22.30 ci sarà le news della notte a cura di Viviana Stazzi, perché la vedo dall'altra parte del vetro. Una buona serata da Marco Schiaffino, l'appuntamento è per settimana prossima, sempre qui, sempre con doppio clic. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare.